Perché i gusci delle uova hanno colori diversi? Una nuova ipotesi sulla varietà di sfumature che caratterizza le culle dei pulcini, i colori scuri che trattengono più facilmente il calore potrebbero rappresentare un vantaggio nelle regioni fredde. I gusci delle uova non sono solo bianchi o marroncini, come siamo abituati a vederli sui banchi del supermercato, ce ne sono di azzurri, verdognoli, rosa, senape, blu scuro. Da tempo le loro diverse sfumature sono oggetto di studio da parte dei ricercatori che hanno negli anni avanzato varie ipotesi, dalla teoria secondo la quale servirebbero per camuffarsi dai predatori a quella per cui colori diversi aiuterebbero gli uccelli a riconoscere le uova come proprie o a proteggere l'embrione dagli effetti dei raggi UV. Tutti questi fattori potrebbero avere un ruolo soprattutto a livello locale, ma un nuovo studio pubblicato su Nature Ecology and Evolution avanza una nuova, più completa spiegazione. Le tinte diverse sarebbero legate principalmente, ma non solo, al clima del luogo in cui gli uccelli vivono. Perché ci sono così tante forme differenti di uova? Questione di latitudine. I ricercatori provenienti da Stati Uniti e Australia hanno analizzato le uova di 634 diverse specie di uccelli di tutto il mondo. Osservando la mappa ricavata dai dati raccolti qui sotto è subito evidente una tendenza: più ci si avvicina all'equatore e le temperature aumentano, più le tinte sono chiare, più si va verso i poli, più i gusci tendono al marrone. Le tonalità scure, infatti, trattengono il calore mantenendo l'embrione alla giusta temperatura, mentre quelle chiare lo respingono, evitando che il troppo caldo danneggi la creatura. Le uova dei luoghi più freddi sono marrone scuro, e mano a mano che ci si avvicina ai tropici o alle zone più temperate la varietà di colori aumenta, spiega Daniel Hamley, professore all'Università di Long Island e coautore dello studio. Per provare la loro teoria, gli studiosi hanno esposto le uova di diverse varietà di gallina ai raggi solari, notando che quelle più scure si scaldavano più in fretta rispetto a quelle chiare, trattenendo a lungo il calore nel guscio. La maggiore gamma di colori nei paesi più caldi, aggiungono, sarebbe invece dovuta non tanto al clima, quanto ad altri fattori come le proprietà antimicrobiche, il rischio di predazione o la durezza del guscio. Tasselli mancanti. Secondo Simon Griffith, esperto in ecologia aviaria alla Macquarie University, Australia, lo studio lascia però ancora qualche domanda senza risposta. La ricerca ha analizzato la chiarezza complessiva dei gusci, ma questa potrebbe essere influenzata sia dal colore di base, sia dalla quantità di macchie e screziature presenti, sottolinea. Lo studio non spiega il perché alcune uova presentino macchie, altre ancora screziature, e altre abbiano invece un colore uniforme. Per i vampiri, l'amicizia è per sempre. I pipistrelli succhiasangue hanno sviluppato un complesso sistema sociale basato sull'altruismo e sui legami duraturi, in cattività così come in natura. Gerald Carter è un ricercatore della Ohio State University che si è specializzato in una materia che sembra uscita da un fantasy, riabilitare il buon nome dei vampiri. Non parliamo, ovviamente, di Dracula e dei suoi parenti, ma di Desmodus Rotundus, il vampiro vero di Azara, il piccolo pipistrello americano il cui nome è ispirato alla bestia mitologica con la quale condivide la tendenza a nutrirsi di sangue. Carter ne studia il comportamento e nel suo ultimo lavoro su Current Biology ha svelato una caratteristica di questi animali che potrebbe aiutare a renderceli più simpatici. Sono creature sociali e altruiste che stringono legami di amicizia che durano anche tutta la vita. Cibo per tutti. Carter ci tiene innanzitutto a sfatare un mito sui vampiri. Non succhiano il sangue, quello che fanno è invece praticare dei piccoli tagli sulla pelle delle vittime e leccare il sangue che ne fuoriesce. Per sostentarsi hanno bisogno dell'equivalente di un cucchiaino di plasma al giorno, bastano 3 giorni di digiuno perché l'animale muoia di fame. Carter ha però scoperto, tramite esperimenti condotti su animali in cattività, che i vampiri si aiutano tra loro, non solo in famiglia. Una madre che sacrifica la cena per il figlio non è una rarità, ma anche al di fuori, se si piazza un vampiro denutrito in una gabbia piena di esemplari ben pasciuti, almeno uno di loro andrà dall'animale in difficoltà e condividerà con lui un po' di sangue. Un vampiro potrebbe nutrirsi esclusivamente di sangue. Do ut des. Questi legami non sono occasionali, ma possono durare anni e si basano anche sulla reciprocità. L'animale con cibo extra da condividere lo fa volentieri anche perché sa che se si trovasse a sua volta a soffrire la fame, l'amico ricambierebbe il favore. Carter ha scoperto addirittura che l'amicizia, anche se il ricercatore non ama questa parola, tra vampiri si mantiene viva anche quando gli animali vengono rilasciati in natura. Gli esemplari che cooperano in cattività continueranno a farlo anche una volta tornati in libertà. La più grande caldera al mondo scoperta nel Mar delle Filippine. Le dimensioni del grande avvallamento posto sul fondo del mare sono grandi più del doppio di quelle della caldera di Yellowstone. Un gruppo di geofisici marini ha recentemente pubblicato uno studio che descrive un grande corpo di rocce magmatiche che si trova a est dell'isola di Luzon, Filippine, situato sul fondo del Mar delle Filippine. Come si forma una caldera? Dopo un'eruzione vulcanica molto intensa, 1. Si ha lo svuotamento della camera magmatica, 2. Subito dopo si ha lo sprofondamento del basamento del vulcano, 3. E infine il possibile riempimento di un lago, 4. Sulla base della morfologia, la ricerca suggerisce che il massiccio montuoso sottomarino rappresenta i resti di una caldera vulcanica con un diametro di circa 150 km, due volte più grande della famosa caldera di Yellowstone nel Wyoming, USA, larga solo 60 km. Le caldere sono grandi depressioni che si formano in seguito allo sprofondamento di una camera magmatica di un vulcano dopo una imponente eruzione che ha provocato lo svuotamento. Nonostante siano delle depressioni, possono essere più alte delle aree circostanti perché si formano su depositi di eruzioni che magari si sono accumulati nel corso di milioni di anni. Vecchia decine di milioni di anni. Grazie a un rilevamento gravimetrico, ossia lo studio che misura le variazioni di gravità legate alle diverse rocce esistenti e alla loro distribuzione, Jenny Anne Barretto e colleghi responsabili della ricerca sono riusciti a determinare che la caldera si è impostata su uno strato di rocce magmatiche spesso circa 14.000 metri, 5.200 metri dei quali sale dal fondo oceanico, mentre il resto è sepolto nella crosta terrestre. Le rocce campionate hanno mostrato un'età compresa tra i 47,9 e i 26 milioni di anni. A quel periodo dunque è necessario ubicare le grandi eruzioni sulle quali si impostò la caldera. La più grande. Il Benamrise, così è chiamata la struttura che sale dal fondo marino, giunge fino a 2500 metri sotto il livello del mare e la depressione circolare della caldera è circondata da una cresta con scarpate alte da 100 a 300 metri. Se verrà confermata da ulteriori studi, questa potrebbe essere la caldera più grande al mondo. I ricercatori l'hanno chiamata caldera Apolaki, che significa signore gigante, il mitico dio del sole e della guerra. Potrebbe esserci un luogo sulla Terra del tutto incompatibile con la vita. Gli habitat che sono allo stesso tempo roventi, ipersalati e iperacidi potrebbero essere troppo persino per gli estremofili. La depressione di Danakil nel Corno d'Africa ha tutte le carte in regola per rimanere disabitata. Dove c'è acqua c'è anche vita, si è soliti pensare, perlomeno nel campo dell'esobiologia, la scienza che studia la possibilità di vita extraterrestre. Individuare tracce liquide su un esopianeta è in genere un ottimo inizio per chi spera che, in fondo, non siamo soli nell'universo. Questo assunto non è però così scontato, come rivela una nuova serie di analisi compiute nella depressione di Danakil o della Dankalia, nella regione di Afar, tra Etiopia ed Eritrea, un'area che sorge nel punto di incontro di tre placche tettoniche, punteggiata di piscine geotermali con acque caldissime, iperacide e ipersalate, che esalano gas tossici alimentati da un cono vulcanico sottostante il Dalol. Niente vita fino a prova contraria. Questo ambiente infernale è in genere considerato il più caldo deserto abitato da microrganismi del pianeta, ma secondo il nuovo studio pubblicato su Nature Ecology Evolution, chi in passato vi ha visto tracce di vita potrebbe aver preso un abbaglio. Il team di scienziati del Centre National de la Recherche Scientifique francese guidato da Jodie Bellilla, microbiologa dell'Université Paris-Sud, è ricorso a diverse tecniche di analisi molecolare e microscopica per cercare tracce di vita in vari campioni prelevati da quattro zone della piana di Afar durante tre diverse spedizioni sul campo tra il 2016 e il 2018. Secondo gli scienziati, le rare tracce riconducibili a arche di microorganismi elementari le cui cellule sono senza nucleo e a possibili frammenti di DNA batterico sarebbero in realtà legate a successive contaminazioni di origine umana. Per il resto, non è stata trovata alcuna evidenza inequivocabile della presenza di estremofili. Una delusione, ma in parte anche una rivelazione. Non è affatto detto che dove c'è acqua, quaggiù e su altri pianeti ci sia anche vita. Vita batterica stabile nel deserto più arido del mondo. Due estremi sono troppi. Due sarebbero le barriere che impediscono in questo luogo la proliferazione di microrganismi estremi. La prima è la coesistenza di ambienti allo stesso tempo iperacidi e ipersalini rari ma comunque presenti sulla Terra, come nella regione di Afar. Alcuni estremofili si sono adattati a pH estremamente bassi, altri a livelli esagerati di salinità, ma sopportare entrambe queste condizioni non sembra, stando allo studio, possibile. Il secondo impedimento è l'alta concentrazione nell'area di sali di magnesio che distruggono le membrane cellulari. Aspetto ingannevole. Il team ha inoltre individuato nelle piscine esaminate nanogranuli ricchi di silicati che potrebbero somigliare a cellule e che a una prima analisi rischiano di confondere chi si reca ad Anakil per cercarvi la vita. Nelle acque vicino al cono vulcanico di Dallol, che sono estremamente salate, ma non iperacide, sono invece presenti diverse varietà di estremofili che fanno sperare si possa trovare qualcosa di simile nelle brine ghiacciate e salate incapsulate sotto la superficie di Marte. Perché negli zoo si fa ricerca solo su alcuni animali? Uno studio rivela che il grosso della ricerca sulle specie tenute in cattività negli zoo viene condotta sui grandi mammiferi, mentre uccelli, rettili e pesci vengono trascurati. C'è chi li vede come luoghi di tortura dove animali innocenti restano intrappolati per il sollazzo dell'uomo, ma gli zoo, soprattutto negli ultimi decenni, sono diventati qualcosa d'altro. Non più una sorta di circo mascherato il cui scopo principale è far felici i visitatori, ma luoghi di conservazione e di ricerca dove è possibile studiare il comportamento di animali che altrimenti sarebbe difficilissimo, se non impossibile, osservare in natura. Uno scrigno di possibilità delle quali però l'uomo sfrutta solo una minima parte. Secondo uno studio dell'Università dell'Exeter, infatti, la maggior parte delle ricerche condotte negli zoo di tutto il mondo si concentra su un singolo gruppo di animali, i grandi mammiferi. Zoo congelati per tutelare la biodiversità? I più amati? Il perché è semplice da intuire, più sono grossi e simili a noi, più piacciono, e più è facile farsi finanziare una ricerca su di loro. È il motivo per cui gli studi negli zoo ci hanno permesso, per citare due esempi fatti dagli stessi autori, di scoprire molto sul comportamento riproduttivo del rarissimo rinoceronte di Sumatra, di Cerorhinus sumatrensis, e pochissimo su quello della rana dell'Amazzonia Phyllomedusa sauvagii. Dovendo scegliere quale delle due studiare, i ricercatori puntano sull'animale più vendibile, che faccia più presa sulla fantasia pubblico. Occasioni mancate. Gli zoo, quindi, si stanno lasciando sfuggire opportunità uniche, e con loro tutti gli scienziati che conducono studi per conto di università o istituti di ricerca. E non si tratta solo di, per così dire, diversificare il target. Lo studio invita anche a ampliare lo spettro delle investigazioni, perché la maggior parte degli studi condotti negli zoo si concentra sulla salute degli animali, trascurandone per esempio il comportamento, qualcosa che per molte specie è impossibile da fare in natura.